Il mondo alla radio.
Ultima tranche per Il mondo alla radio, a farvi compagnia ancora Paola Simonetti. Spendiamo questi ultimi 25 minuti scarsi per illustrare, come vi dicevo in apertura, un'iniziativa virtuosa che insiste su un contesto drammaticamente presente in Italia. Parliamo del caporalato in agricoltura, cioè quel sistema criminale che ingaggia soprattutto immigrati per la raccolta di frutta e verdura, ma in modo totalmente irregolare. Li ingaggia a nero, sono di fatto inesistenti come lavoratori. Giocano sul bisogno di queste persone che si ritrovano strangolate da un lavoro inumano, spesso per paghe da fame, che sono a dir poco simboliche. Che vivendo peraltro tra vessazioni, degrado abitativo ed esistenziale, sopravvivendo appena. Ebbene, su questo terreno è nata una piattaforma online dal titolo significativo. Si chiama Humus, ovvero come domanda ed offerta di lavoro possono incontrarsi in modo trasparente e soprattutto informato. Un progetto che, partendo da una radice di matrice sociale, offre diversi servizi mirati. Ci illumina su tutto il suo amministratore delegato Claudio Naviglia. Buon pomeriggio, Claudio.
Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
Io la ringrazio davvero di essere con noi, lei ha accettato il mio invito davvero rapidissimamente. Claudio, con lei vorrei ascoltare, per cominciare, un ampio estratto di un'intervista che ho realizzato lo scorso anno a Marco Omizzolo, che è un esperto di vecchia data qui da noi, è un esperto di caporalato, è sociologo, è ricercatore per Eurispes e anche per l'organizzazione In Migrazione, nonché l'autore di un libro recentissimo che si chiama Sotto padrone, uomini, donne e caporali nell'agromafia italiana, Feltrinelli Editore, che è stato un volume frutto di anni di ricerche ma anche di inchieste sul campo, pensate, anche come infiltrato. Vorrei riproporre le parole di Omizzolo per comprendere meglio il contesto in cui è nata la vostra bella iniziativa, di cui parleremo appunto fra pochi minuti. Ascoltiamola insieme, Claudio, e poi torniamo in studio.
Nella mia esperienza ho trovato uomini obbligati a lavorare 14 ore al giorno, retribuiti 50 centesimi l'ora, impiegati 18 ore al giorno per 30 giorni al mese, per retribuzioni che andavano intorno ai 300 euro. E questo mi faceva immaginare un pezzo del sistema imprenditoriale italiano, quindi in sé sostanzialmente criminale. Ho però anche, durante questa lunga esperienza, osservato, accompagnato uomini e donne che ad un certo punto hanno deciso di dire basta, hanno deciso di fronteggiare le agromafie, mafiosi, caporali, trafficanti con un coraggio straordinario. Proprio a Latina abbiamo organizzato per esempio uno sciopero che ha portato 5.000 braccianti.
Sì, lo ricordiamo.
18 aprile del 2016, tra quei braccianti vi erano uomini e donne che hanno vissuto per esempio per 6 anni in schiavitù, in una vera e propria condizione di schiavitù, ma che hanno avuto il coraggio di ribellarsi facendo arrestare il padrone italiano, in alcuni casi addirittura affiliato ad importanti 'ndrine calabresi, di costituirsi parte civile nei processi, e cioè di riscattare loro stessi, ma in qualche modo anche
tutti,
noi, attraverso,
certo,
degli atti di coraggio meravigliosi.
Tu l'hai detto, sono veri e propri schiavi, gli schiavi di questo secolo, i lavoratori forzati, perché ci sono paghe simboliche, si spaccano la schiena per tantissime ore nei campi, nell'impossibilità spesso di svincolarsi, quindi è importantissima quella operazione di divulgazione che tu hai fatto e che continui a fare. Tu hai condotto, dicevi, le tue ricerche, le tue inchieste, infiltrandoti in quell'inferno. Una operazione, dici di più, difficile e sicuramente non poco rischiosa per te.
Assolutamente sì, erano, rischi in parte non calcolati, perché si entra dentro un sistema ignoto, almeno io ignoravo i suoi meccanismi fondamentali, io avevo soltanto piccoli suggerimenti che mi arrivavano da braccianti indiani che mi raccontavano di condizioni molto difficili, ma non immaginavo mai di trovare quello che poi in realtà avrei trovato e che ho descritto nel libro. E quindi quando io decisi, dopo un anno e mezzo di frequentazione intensa della comunità indiana, di esplorare anche la dimensione lavorativa, immaginai che la cosa migliore era osservare, io dico sempre, tridimensionalmente il fenomeno, non più ascoltandolo dalla voce dei braccianti, ma entrando direttamente nelle campagne. Ed è chiaro che lì, insieme a ciò che ho osservato e poi denunciato, vissuto situazioni anche abbastanza difficili. Ho visto padroni obbligare braccianti, io stesso, con loro, fare tre passi, obbligarli a fare tre passi indietro e ad abbassare la testa, a chiamare padrone il datore di lavoro in segno evidente di sottomissione. Ho visto gli infortuni sul lavoro non denunciati, ho visto le percosse, ho visto un sistema criminale che perpetuava se stesso quotidianamente ed era fondato sulla umiliazione della persona, oltre che sullo sfruttamento delle sue braccia e della sua persona. E questo chiaramente mi ha indignato fortemente.
Certo, naturalmente avendolo vissuto poi sulla tua pelle, questo ha lasciato un segno ancora più indelebile in te, che già eri sensibilizzato naturalmente alla tematica. È vero, Marco, che, perché si cita anche nella quarta di copertina del libro, che alcuni lavoratori vengono addirittura obbligati a doparsi per resistere anche alla fatica?
Sì, nel 2014 con la cooperativa Immigrazione lanciamo un dossier che poi ha fatto il giro del mondo: doparsi per lavorare come schiavi. Cioè sostanzialmente alcuni di questi ragazzi, soprattutto i più anziani, quelli che parlano meno l'italiano, quindi più fragili, obbligati ad assumere sostanze dopanti come metanfetamine, oppio, antispastici, allo scopo di reggere quelle fatiche estreme. Un cinquantenne non riesce a lavorare 14 ore al giorno chinato sotto una serra, sotto gli ordini del caporale, reggendo ritmi infernali, ma è obbligato a farlo, e per questo gli vengono in qualche modo somministrate appunto queste sostanze che servono non per sballarsi ma per reggere quelle fatiche. Alcuni addirittura li assumono la sera perché i dolori sono così importanti dal punto di vista fisico, articolari, muscolari, che non riescono a dormire, quindi servono per in qualche modo calmare questi stessi e riuscire a fare qualche ora di sonno prima di ritornare in quell'inferno. E questo chiaramente ha generato un circuito economico che poi viene descritto nel dettaglio nel libro, che lega il sistema dello sfruttamento pontino ad alcune mafie, penso alle mafie nigeriane a Castelvolturno, perché vi è uno scivolamento verso l'assunzione in alcuni specifici casi anche di sostanze molto pesanti come l'eroina. E quindi si somma il tema dello sfruttamento lavorativo del caporalato con quello delle mafie più tradizionalmente intese, no? E questo è l'idea di un sistema che si fa ancora più sistema,
è proprio tentacolare, una mafia feroce, tentacolare, che ha davvero affari in ogni settore, come ogni mafia, poi dobbiamo dirlo, no? Come tutte le mafie, naturalmente. Certo. Senti, tu lo dicevi nel tuo breve resoconto, l'osservazione naturalmente ha comportato per te non solo la volontà, rappresentato per te non solo volontà di denuncia, ma anche è stato un punto di partenza per la mobilitazione effettiva di queste persone. Come hai coinvolto persone così fragili che con grandissima difficoltà riescono a disporsi e quindi a denunciare, anche perché in primis c'è la perdita del lavoro, che per loro è sicuramente infernale, ma è tutto, perché hanno niente.
Non ho mai avuto, dico la verità, come ho scritto nel libro, questo come obiettivo, cioè quello della mobilitazione. Il mio primo passo era l'informazione, e cioè destrutturare il linguaggio del padrone, le informazioni che imponeva il padrone, per dare, come dire, informazioni precise ai lavoratori e alle lavoratrici, spiegandogli che hanno diritto a 9 euro lorde l'ora, come prevede il contratto di lavoro, e non 2 euro per lavorare non 14 ore ma 6 ore e 30. Lo abbiamo fatto organizzando corsi molto professionali, avanzati, addirittura dentro i luoghi di residenza, negli appartamenti dei braccianti indiani, spiegando a loro che cos'è il caporalato, spiegando a loro qual è il ruolo del sindacato, delle forze dell'ordine, eccetera. E questo ha permesso di costruire uno spazio di libertà e di fiducia, di loro libertà e di fiducia che loro hanno manifestato nei miei confronti, e ci ha permesso di sviluppare consapevolezza. E ad un certo punto sono stati i braccianti stessi a dire basta, siamo titolari di diritti, siamo persone, non siamo cose, diamo un segno della nostra presenza, non più come lavoratori sfruttati ma come persone che chiedono giustizia e legalità in questo paese. E per questo poi abbiamo organizzato la manifestazione.
Un grande successo questo, Marco, per te, cioè quando parte dal basso vuol dire che il messaggio è arrivato forte, che l'informazione e la divulgazione è stata davvero efficace. Tu non vuoi soltanto raccontare, diciamo, ciò che è la catastrofe di di una schiavitù di questo tipo, ma anche di come si possa uscirne, per far comprendere che uscire da quella condizione si può, purché ci sia qualcuno in grado di far conoscere l'ingiustizia, come tu hai appena descritto, e soprattutto di divulgare i diritti. Ci racconti una delle storie esemplari, una per tutte?
Assolutamente, una per tutte, in maniera molto sintetica, è la storia di un ragazzo che io ho chiamato Kuldip, non ho usato il suo vero nome per non esporlo, che per 6 anni ha lavorato in condizioni di schiavitù, è stato riconosciuto come tale dal Tribunale di Latina, che apprende degli sciopero, decide di non perdersi, addirittura di non avviarsi verso il suicidio, ma decide di combattere, fa arrestare, parlando con i carabinieri, il proprio datore di lavoro, che poi scopriremo essere addirittura affiliato ad una importante 'ndrina calabrese.
Sì.
Non soltanto lo fa arrestare, ma si costituisce parte civile nel processo, è il primo indiano ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi di giustizia, facendo anche giurisprudenza in questo paese, e oggi gira nei templi con me a raccontare ad altre persone, altri suoi connazionali, che lo sfruttamento è una cosa che può essere sconfitta alzando la schiena e anche affidandosi a quello Stato che ha il compito di riconoscere giustizia. Per questo trovarlo spesso nelle aule di giustizia che punta il dito contro il suo ex padrone raccontando la sua storia è un esempio di quanto
certo.
Anche eroismo, di quanto sforzo, di quanto coraggio queste persone abbiano dimostrato.
Mi scuso per aver tagliato l'intervista in maniera così drastica, ma purtroppo ho dovuto farlo per questioni di tempo. Lasciano senza fiato le parole di Marco Mizzolo, che è esperto di caporalato, sociologo, ricercatore per Eurispes, lo ricordo, e per l'organizzazione Immigrazione. In questo caso si parlava del suo ultimo libro, Sotto padrone, uomini, donne e caporali dell'agromafia italiana, Feltrinelli, editore, un libro frutto di anni di ricerche, lo dicevamo, anche di inchieste sul campo, anche da infiltrato nei contesti dello sfruttamento più pesante operato dalla criminalità nei campi italiani. Tutto questo può essere sconfitto anche e soprattutto con iniziative come quelle che ha descritto Marco Mizzolo, naturalmente la divulgazione attraverso naturalmente delle organizzazioni che si occupano di questo, ma anche come quella messa in campo da Claudio Naviglia, amministratore delegato di Humus, piattaforma online per l'incontro trasparente fra domanda e offerta di lavoro. Naviglia, lei è ancora con me, vero? È rimasto in ascolto?
Sì, sono qui.
Allora, sono tanti gli elementi messi in campo da Mizzolo e sono tutti sconcertanti, come dire, contraddistinguono un fenomeno criminale drammatico sotto tanti punti di vista. Mizzolo citava il Sud come luogo, diciamo, dove la criminalità agisce maggiormente, no? Sul caporalato. Dobbiamo però dire che l'irregolarità di questi lavoratori riguarda tutta la penisola. Voi lo verificate in Piemonte?
Ma dunque, il caporalato è sicuramente la punta dell'iceberg, è il fenomeno più esplosivo di uno scenario che in realtà è presente in tutta la penisola, in un settore primario che a me in primis ha sconvolto quando ho iniziato a fare un po' di ricerca, è davvero contraddistinto da un'enorme irregolarità nell'assunzione dei lavoratori, è come se fosse dato per scontato che così si fa. E questo è incredibile perché stiamo parlando di 1.600.000 aziende agricole in Italia, non di qualche centinaio. Qui al nord effettivamente i fenomeni di caporalato sono diciamo più silenti, sappiamo di alcune indagini che sono venute fuori ad esempio nel distretto del Saluzzese, però ci sono i fenomeni che sono alla base di quello che è poi il caporalato, che è l'irregolarità, il lavoro nero e il lavoro grigio, che sono tutte delle realtà purtroppo che contraddistinguono anche le regioni cosiddette virtuose del nord,
certo.
E che sono molto complesse.
Questo è importante dirlo e quindi mi fa piacere che lei citi questo, perché è importante gettare luce proprio lì dove luce non si getta mai, no? Perché poi si creano anche degli stereotipi che non ci aiutano, no? A capire quale sia la situazione effettiva del fenomeno. Io per dovere di cronaca cito anche il fatto che in 6 anni, pensate, sono morti in Italia a causa della durezza del lavoro nei campi 1.500 braccianti agricoli extracomunitari. Questo cita un articolo del marzo dello scorso anno pubblicato su ceinews.it. 1.500 braccianti, una cifra probabilmente anche sottostimata perché non è facilissimo tracciare anche le morti, secondo me, perché anche Mizzolo mi ha detto purtroppo cifre sicure non ce ne sono mai in questo settore perché naturalmente è sommerso. Claudio Naviglia, allora voi però su questo appunto, su questo humus che me lo lasci dire, veramente facciamo questo gioco di parole, ma come dire il nome che avete dato al vostro progetto è quanto mai significativo. Voi avete sentito la spinta di creare questo progetto, immagino proprio da quello che lei descriveva, giusto? Voi venite tra l'altro come ragazzi, siete in tre come collaboratori?
Esatto, sì. E veniamo proprio dal mondo del sociale, quindi appunto lavoratori a stretto contatto con le fasce vulnerabili, gli ultimi ecco, che lavorano e che abitano il nostro paese, che sono i nuovi cittadini che si ritrovano ad occupare poi quei tanto famigerati lavori che gli italiani non vogliono più fare. Ci sono delle ragioni perché gli italiani non vogliono più farli, perché è quello che ha descritto sicuramente il sociologo, è vero, e perché comunque ci sono delle condizioni poco controllate. La nostra idea però è stata: ok, il fenomeno è pervasivo, 70% di irregolarità nei contratti o non contratti, in particolare con gli stranieri, andiamo a capire perché le aziende si comportano in questo modo. Ci può essere una mentalità criminale in alcuni casi, sì, ma c'è anche un qualcosa.
E che cosa avete scoperto?
Base abbiamo scoperto che le piccole aziende, in particolare piccole e medie, fanno ovviamente una fatica enorme a stare sul mercato per i prezzi che conosciamo.
Sì. La filiera proprio forse è, come dire, critica.
È una questione di filiera, quindi dalla parte finale, quindi la vendita, la distribuzione, ma anche nella produzione le marginalità sono molto basse, e quindi le aziende cercano poi di tagliare laddove possono, e laddove forse c'è anche meno controllo, anche perché da sempre si sono come dire, adottate delle abitudini, quindi
delle consuetudini, è vero, consuetudini sbagliate.
Sono difficili da estirpare perché il mondo agricolo è di origine familiare per lo più, ed è cambiato negli ultimi 10-15 anni, si sta diventando un qualcosa che è più imprenditoriale, però sono rimaste le consuetudini di prima, e oggi dove vado a trovare la manodopera? Per passaparola, con le persone che mi portano un curriculum in bicicletta, come vediamo persone marginali, e queste persone sono ovviamente più facilmente
ricattabili,
o comunque si può giocare maggiormente. Laddove invece c'è la presenza di qualcuno che mette in comunicazione domanda e offerta in una maniera trasparente, controllata, ascoltando anche le esigenze delle aziende, perché poi non sono da condannare tutte, ci sono delle ragioni strutturali per cui
che vanno comprese, certo, anche per rettificare, per correggere il tiro, come si suol dire. Claudio, visto che lei sta entrando, ci spieghi bene come funziona la piattaforma, perché so che lei mi descriveva fuori onda un bel po' di servizi particolari, non è solo l'incontro domanda e offerta, mi piacerebbe che lei descrivesse il progetto passo passo.
Sì. Esatto, proprio nella complessità di quello che abbiamo trovato con l'azienda agricola, è venuta la volontà di mettere a disposizione i servizi integrati. Da una parte l'incontro è un problema annoso nel nostro paese e che viene...
Claudio, cominciamo a sentirla non benissimo, se riesce a spostarsi di poco, forse... perché
sì.
Adesso... Ok, ci riproviamo. Sì.
Bene, chiedo scusa. Dicevo, c'è la piattaforma quindi di match tra domanda e offerta, che è humusjob.it, dove i lavoratori caricano i propri profili e le aziende vanno a cercarli in base all'esperienza, alla formazione che i lavoratori vanno a dichiarare. C'è la possibilità per le aziende di mettersi in rete. Questo sembra è un qualcosa che ci ha molto colpito, che abbiamo rilevato in primis sul territorio. Cioè, le piccole aziende, se costituiscono delle reti che sono proprio stipulate in Italia con dei contratti, possono condividere degli strumenti di trasformazione, degli mezzi agricoli, e possono condividere anche la manodopera. Io piccola azienda non posso permettermi una risorsa per tutta la settimana, o non posso permettermelo per tutto l'anno, la condivido insieme ad altre aziende, quindi abbattiamo un po' i costi di gestione di quello che possono essere l'apertura di diversi contratti. Questa è una soluzione molto interessante che noi abbiamo definito il sharing, ma che è
geniale, me lo lasci dire,
è decisamente geniale. Sì, ed
è
la legge italiana, perché è quello l'interessante, no? Quello che dico io spesso è che i contratti non è che non ci siano, ci sono e sono fatti molto bene, e ci sono vari attori che vanno lì a
creare. Chiaro, certo. Non ci dimentichiamo che l'Italia è il paese che ha più leggi in assoluto, penso, di altri paesi del mondo, ma la legge, se non la si fa applicare e poi non si controlla, poi diciamo non si monitora l'andamento del settore, chiaramente non serve a nulla. Claudio, come si fa su una piattaforma di questo tipo a garantire l'effettiva trasparenza dell'azienda che contatta il lavoratore?
Guardi, ad oggi noi stiamo andando a step, nel senso che non pensiamo di risolvere problematiche così complesse partendo dal nulla. Chiediamo alle aziende che transitano sulla piattaforma di caricare il contratto di lavoro quando hanno individuato la risorsa, sì, che per loro è giusta per quello che devono fare. E quello che vorremmo fare successivamente è arrivare anche ad avere una sorta di, più che controllo, di partecipazione delle aziende a un processo di garanzia partecipativa, in cui ognuno ci dice effettivamente le giornate lavorative effettivamente lavorate dalle persone, perché quello di cui parlavo prima, il lavoro grigio, è qualcosa che attanaglia molto, ovvero è una sorta di contratto a chiamata in agricoltura in cui io dichiaro le giornate che lavorerò, sì, in anticipo, 5 giornate ad esempio al mese, e poi alla fine andrò a rendicontare effettivamente quante giornate il lavoratore ha speso nei miei campi. Questo purtroppo avviene che ne dichiaro molto meno,
è chiaro,
toglie,
sì,
però dei diritti ai lavoratori, perché tutto il sistema della previdenza, quindi pensi alla disoccupazione o ai diritti in agricoltura, dipende proprio dal numero minimo di giornate.
Certo.
Quindi ci troviamo con persone che lavorano, hanno un contratto, ma poi non hanno i diritti sindacali.
Diciamo, su questo dettaglio voi al momento non potete avere, diciamo, evidenza, no? Però vi augurate che questa cosa poi potrà essere fatta man mano, immaginiamo, nel corso del tempo, perché
sì,
il progetto credo sia in evoluzione.
Grazie.
Quanto accesso c'è da parte dei lavoratori alla piattaforma e d'altra parte di quella delle aziende?
Dunque, i lavoratori, c'è stato un boom, nel senso che poi quest'anno è stato particolare e quindi molte persone non hanno più girato per cercare lavoro, ma hanno usato strumenti,
sì,
informatici. Noi siamo partiti ormai 2 mesi e mezzo fa e abbiamo 2.500 lavoratori su tutta la penisola. Sulle aziende siamo partiti molto più a rilento, quindi in realtà stiamo puntando soprattutto sulla stagione della vendemmia. Le prime che si hanno sposato anche un po' la causa sono una trentina, si sono registrate, stanno iniziando a utilizzare i servizi, e la nostra idea è di implementare facendo anche degli accordi con delle reti nazionali, quindi
certo,
abbiamo adesso una bella alleanza con una catena di negozi biologici italiani che ha sposato la nostra causa, tra virgolette, perché tutti insieme dobbiamo andare a contrastare questo fenomeno. Non è possibile farlo da soli, non è possibile fare lotte disintegrate, c'è bisogno di alleanze e di andare a contrastare e soprattutto a dare strumenti alle aziende che non sempre sono le colpevoli, ma hanno bisogno di strumenti.
Sono assolutamente d'accordo, lei dice cose davvero molto importanti. Importante è anche, diciamo, il riscontro che voi volete dare anche a quelle aziende che si impegnano. In che modo? Vi siete inventati addirittura una sorta di piccolo marchietto,
sì,
marchietto etico.
È un bollino etico che, appunto, di nuovo già era in cantiere nella mente di qualcuno. Quello che riusciamo a fare con le piccole imprese come noi, la startup, è accelerare un po' i tempi, quindi provarci, così sperimentare e mettere a disposizione. E quindi le aziende che effettivamente manifestano tutta la propria sostenibilità sociale, che si mettono anche a disposizione per dei controlli, avranno a disposizione un bollino etico che poi diventerà un marchio. Stiamo lavorando insieme ad altri partner per poter dire: io effettivamente assumo in maniera regolare, te lo dimostro a disposizione, a dimostrazione. Però questo.
Claudio, stiamo riperdendola di nuovo, vorrei chiudere,
sì,
in bellezza, sì.
Devo, valore sociale voglio anche vendere,
sì,
questo marchio mi consente di vendere con un prezzo maggiore, un po' più alto, come può essere il biologico, quello che significa per me assumere in maniera corretta.
Che vuol dire garanzia, certo, una garanzia di eticità e di trasparenza, questo è importante, anche perché me lo lasci dire. I consumatori sono diventati, diciamo, c'è molta strada da fare, ma i consumatori diventano ogni anno più sensibili, anche se vogliamo più consapevoli. Credo che sia fonte di successo quello che è etico, soprattutto quando si parla di prodotti alimentari da comprare. Credo sia importante quello che avete.
Effettivamente quello, bisogna cavalcarlo e bisogna portarlo oggi, il mercato in generale, quello agricolo in particolare, verso la sensibilità sociale, quella ambientale, che diventi quello.
Certo. Allora Claudio, prima di chiudere, perché abbiamo pochissimi secondi, volevo ricordare l'indirizzo internet della piattaforma, humusjob.it. Chiunque volesse andarci chiaramente può farlo digitando l'indirizzo che abbiamo dato e avendo tutte le informazioni situazioni del caso. Grazie mille a Claudio Naviglia, amministratore delegato di Humus, la piattaforma che mette in comunicazione domanda e offerta del lavoro agricolo. Un saluto, buon lavoro, buona estate. Da Paola Simonetti è tutto, io auguro un buon proseguimento di serata. A presto.
In blu notizie.